Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Oggi puntata speciale. Ho realizzato con il mio amico Fabrizio Mele un episodio che è un esperimento in Italia. Il crossover, ovvero un episodio postato su entrambi i nostri podcast. Nel caso di Fabrizio, lo straordinario podcast di Alessandro Barbero, probabilmente il più noto storico italiano. Copriremo un vasto spettro di questioni, da Adrianopoli alla fine della tarda antichità, in un episodio che spero serva anche da cappello alla fine tradizionale della storia dell'impero romano d'Occidente. Ma con Fabrizio ci chiederemo anche cosa resterà dell'impero e della classicità ben oltre il 476. Ma bando alle ciance, vi lascio alla nostra chiacchierata assieme.
Buongiorno o buonasera.
E salute e salve.
E benvenuti a questo episodio crossover, cioè è un episodio di scambio, di contaminazione tra il podcast di Alessandro Barbero e Storia d'Italia. E Storia d'Italia, edito, anzi scritto, condotto, diretto e raccontato da Marco Cappelli, che adesso sentiamo, adesso si presenta Marco per gli ascoltatori che non lo conoscono. E poi io mi presenterò per gli ascoltatori che non mi conoscono.
Perfetto, sì, io ovviamente grazie mille Fabrizio, è veramente un piacere per me fare questo episodio. Ho un podcast di storia come quello di Barbero al Festival della Mente, e la differenza è che è un podcast narrativo, quindi sostanzialmente io narro la storia in ordine cronologico, ma cercando di narrare tutti gli aspetti di un periodo storico e legando episodio dopo episodio per arrivare a comprendere tutta il fluire della storia. Comincio in un punto ben preciso, che è la battaglia di Ponte Milvio, 312 d.C., e conto di andare avanti fino ai giorni nostri. Per ora sono arrivato alla fine dell'impero romano d'Occidente, quindi ho ancora un po' di lavoro.
Quindi è un progetto bello ambizioso.
Sì, mi terrà occupato per diversi anni, sostanzialmente.
Certo, quindi ci vediamo nel 2030, quando arriveremo... Quando arriveremo alle battaglie napoleoniche.
Esatto, e per i miei ascoltatori, per i 5 che non lo dovessero conoscere, il podcast di Fabrizio è, credo oggi, il podcast più seguito in assoluto in Italia, quindi un grandissimo successo, proprio per la storia in Italia, che penso sia veramente un bel viatico in generale per la storia in podcast in Italia, e che raccoglie tutte le lezioni e le conferenze del professor Alessandro Barbero, che è diventato oramai una star, direi, sia sul web che in televisione, veramente.
Esatto, è entrato anche nel dibattito politico, quindi è ufficialmente un personaggio pubblico in Italia.
Esatto, esatto. Io veramente nel mio feed lo sento nominare in continuazione. Il professor Barbero ha, secondo me, questa capacità incredibile di sia conoscere gli argomenti, ovviamente nel minimo dettaglio, ma anche di saperli divulgare, illustrare in un modo che penso in Italia sia rivoluzionario. Per questo ha questo grande successo.
Sì, esatto. Il professor Barbero ha questa capacità, che è un po' la ragione per cui mi sono messo a fare questo podcast, perché io sono un totale... Non lo so se definirmi ignorante o no dal punto di vista storico. Di sicuro non sono un nerd della storia, come invece è Marco, che si mette a raccontare la storia d'Italia e che studia davvero sui libri per raccontare un sacco di argomenti nel dettaglio, e argomenti che comunque sono interessanti e sono poco raccontati, poco frequentati nella cultura mainstream, tra virgolette.
Esatto. La tarda antichità non è un periodo conosciutissimo, è quello il periodo che ho curato. La cosa che ci ha dato in là, insomma, l'idea di questa collaborazione, è che è forse uno dei periodi preferiti dal professor Barbero, che vi ha dedicato diverse lezioni, diverse conferenze, e anche due importanti pubblicazioni. Una, un libro che io ho adorato e che è stata anche una mia fonte, diciamo, 9 agosto 378, Il giorno dei barbari, che poi è la storia della battaglia di Adrianopoli, un punto di svolta di cui sicuramente parleremo. Ha recentemente ripubblicato Barbari, migrati, profughi, deportati nell'impero romano, che è un libro sicuramente da leggere, non vedo l'ora di metterci mano anch'io.
Sì, esatto, e se non si fosse capito, il tema di questa puntata sarà una chiacchierata tra me e Marco sulla tarda antichità, quindi sul periodo di transizione tra l'impero romano, e quindi la storia antica, e il Medioevo, e quindi un po' la sfera di specializzazione del professor Barbero. E tra l'altro, come dicevi tu, il professor Barbero si è occupato anche in maniera approfondita di questo periodo storico. Il professor Barbero, dal libro 9 agosto 378, ha anche tratto una serie di podcast per Radio 3, che si chiama appunto La battaglia di Adrianopoli, che sono 6 ore e mezza circa di racconto della battaglia di Adrianopoli, e anzi è praticamente quasi un audiolibro, una versione audiolibro di 9 agosto.
Esatto.
Che è un altro consiglio, assolutamente, sì, se non lo conoscete già ascoltatelo, perché è molto interessante, e con il vantaggio, cioè è praticamente leggere l'audiolibro del professor Barbero, narrato dal professor Barbero.
Esatto, e alle 8 della sera, fra l'altro, per chi lo vuole cercare, l'ho ascoltato anch'io, sì, esatto. Ed è stato per me una fonte, diciamo, proprio per il podcast, anche per imparare un po' a come comunicare la storia. Veramente, quando ho iniziato il mio progetto, ho ascoltato il podcast del professor Barbero per capire come comunicarla.
Sì, esatto, perché non è scontato, non è facile, sembra banale, ma vi assicuro che sedersi davanti a un microfono e raccontare per mezz'ora, per un'ora, di un argomento storico è tutt'altro che facile, richiede delle ottime doti oratorie e soprattutto una preparazione approfondita, che è quello che sicuramente Marco ha e che sicuramente io non ho. Quindi...
<Vediamo. ride>
Allora, per entrare nel vivo di questo speciale, di questo episodio speciale, quindi abbiamo detto la transizione tra l'impero romano e il Medioevo, e quindi i regni barbarici, giusto? Dopo la fine dell'impero romano, cosa succede all'Italia?
Sì, la cosa interessante è che l'Italia, a differenza di quanto molti credano, è l'unica parte dell'impero romano d'Occidente che non viene conquistata nel V secolo da degli eserciti di barbari, tra virgolette. poi andremo più nel dettaglio per capire un po' le differenze tra loro. L'esercito d'Italia, che è l'esercito dell'impero romano d'Occidente, mantiene il controllo della penisola italiana fino all'ultimo. Anzi, la famosa data del 476, che è la data che segna, diciamo, convenzionalmente la transizione al Medioevo, per l'Italia è forse una data che non ha alcun senso, perché quello che succede è che l'esercito d'Italia sostanzialmente dice al Senato: non c'è più bisogno di avere un imperatore per gestirci. Gli ultimi anni sono stati un disastro perché questa carica è troppo ambita, c'è un continuo via via di imperatori. La cosa migliore da fare è che sia l'imperatore romano d'Oriente ad avere l'autorità su tutto l'impero romano. Quindi gli abitanti della penisola italiana non percepirono allora, a ragione, che l'Italia fosse uscita fuori dall'impero romano d'Occidente, che l'impero romano fosse caduto, perché l'imperatore romano esisteva ancora, era Zenone in Oriente, e l'Italia continuava ad essere gestita secondo le leggi romane. C'erano ancora tutta la struttura dell'impero romano, era ancora esistente. Questo è la transizione sotto Odoacre, che è famosa, insomma, molti si ricordano, deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre,
l'ultimo imperatore romano.
Esatto.
Anche perché in quel periodo, se non sbaglio, uno dei passatempi preferiti degli imperatori romani era assassinare gli altri imperatori romani.
Esatto, è un periodo veramente difficile. Paradossalmente la vita degli imperatori romani era abbastanza lunga nel IV e nel V secolo, fino a quando ci fu una dinastia al potere. Nel tardo impero ci sono due importanti dinastie: quella costantiniana, che regna da Costantino sostanzialmente fino a Giuliano l'Apostata, circa 60 anni, e poi la dinastia Valentiniano-Teodosiana, che a volte vengono considerate due dinastie, ma in realtà è la stessa dinastia, che regna poi dal 370 fino al 455. Quindi un periodo piuttosto lungo su entrambi gli imperi. È proprio la fine della legittimità dinastica degli imperatori che inaugura un periodo di grande crisi. Sono veramente gli ultimi 20 anni dell'impero romano d'Occidente, in cui gli imperatori si alternano veramente a un ritmo molto rapido. Questo perché non manca la legittimità a governare.
Quindi è un vuoto di potere, insomma una serie di vuoti di potere, che chiaramente poi vince chi ha l'esercito più grande. Oppure vince chi arriva primo a Roma, o vince chi sconfigge militarmente l'avversario e quindi diventa imperatore. Quindi c'è, cioè, insomma, anche l'instabilità è un po' la naturale, insomma, la causa naturale di vicissitudini.
Esatto.
Di queste vicissitudini.
Esatto, e direi che il periodo immediatamente successivo alla cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente è un periodo molto più stabile per l'Italia e per l'Occidente in generale. Cioè, sì, una volta eliminata la carica dell'imperatore, poi forse dovremmo parlare anche dell'altra carica importante, che è sostanzialmente il generalissimo dell'Occidente, che è anche importantissima, però una volta eliminata la carica dell'imperatore, sostanzialmente la situazione si stabilizza. Quindi abbiamo un lungo regno di Odoacre che dura dal 476 al 493, quindi sono 17 anni rispetto ai regimi precedenti, che duravano 1, 2, 3 anni massimo.
È un bel traguardo.
Odoacre viene poi deposto viene ucciso in una scena forse da Game of Thrones, proprio dal Trono di Spade, perché era assediato a Ravenna da Teodorico re degli Ostrogoti, inviato come magister militum, come generale romano dall'imperatore romano d'Oriente. L'imperatore romano d'Oriente sostanzialmente dice: l'Italia è sotto il dominio di Odoacre, lo consideriamo un usurpatore, mandiamo un nostro generale, in realtà il re dei Goti, il re degli Ostrogoti, a deporlo. Quando lui vince la guerra civile, Teodorico, contro Odoacre, Odoacre finisce assediato a Ravenna, a quel tempo era una città lagunare Ravenna, e alla fine, dopo anni di assedio, Odoacre si arrende e dice: ok, facciamo un accordo, regneremo insieme, io e te, Teodorico. E per suggellare la cosa si riuniscono in una bella, fanno una bella cena per...
Teodorico aveva altre idee.
E Teodorico aveva un'idea leggermente diversa sull'argomento e la dimostrò, diciamo, mettendo la spada nel ventre di Odoacre. A quanto dicono gli storici, di persona. Quindi lo fece proprio lui.
Ah, nelle migliori tradizioni.
Nelle migliori tradizioni, esatto. Però anche dopo questa fase, diciamo, di guerra, poi il regno degli Ostrogoti è un periodo di grande stabilità per l'Italia. Dove Teodorico governerà ancora per 30 anni praticamente, e dopo di lui ci saranno dei re più deboli, ma comunque il periodo si estende fino al 536, quindi abbiamo, paradossalmente, per in 60 anni abbiamo, dopo la caduta dell'impero romano, abbiamo un periodo di relativa stabilità per l'Italia.
La cosa mi fa pensare che l'impero romano fosse proprio arrivato alla fine. Anche perché pensiamo al fatto che l'impero romano era immenso, con dentro 1000 persone che avevano 1000 obiettivi politici, militari diversi, e quindi proprio questa, probabilmente ipotizzo, la convivenza forzata e la coesione forzata poteva essere, la trasformo in una domanda, poteva essere un fattore di instabilità e quindi una frammentazione e una riduzione in un regni più piccoli abbia portato una maggiore stabilità, appunto perché viene meno questo gigante politico che è l'impero romano d'Occidente?
È possibile, c'è da dire che poi nel lungo periodo effettivamente la frammentazione dell'Europa porterà a più guerre, quindi non è una cosa, come ho detto, è una cosa che nel relativamente breve medio periodo non ha portato dei danni sostanzialmente soprattutto alla penisola italiana, che ebbe anzi dalle fonti che abbiamo un periodo di crescita economica dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Però sì, a lungo andare la concorrenza tra franchi, visigoti e tra goti e bizantini porterà a nuove distruttive guerre. E dirò anche di più, una cosa che all'impero romano nel V secolo aveva avuto parecchi problemi, ma un problema che non aveva avuto furono le pestilenze. Non ci sono grandi pestilenze nel V secolo, ci sono, l'ultima grande pestilenza è nel III secolo addirittura, quindi fu un periodo dal III secolo in poi di relativa crescita demografica che viene interrotta bruscamente nel VI secolo dalla peste di Giustiniano, che è sostanzialmente la peste nera, la stessa peste che poi colpirà l'Europa nel XIV secolo e che invece fu devastante. Okay, quindi questa peste forse è una cesura più importante rispetto al 476 per mettere un prima e un dopo nel mondo mediterraneo.
Ok, ma facciamo adesso, noi siamo partiti dalla caduta dell'impero romano, dalla fine dell'impero romano, ma proviamo a fare un passo indietro e proviamo a parlare dell'inizio delle invasioni barbariche, o anzi delle invasioni barbariche stesse, della definizione del concetto. Chi erano per i romani i barbari?
Sì, il barbaro è l'altro sostanzialmente, chiunque vive al di là della frontiera. I romani non erano molto bravi da un punto di vista etnografico o antropologico e spesso facevano grande confusione tra i vari popoli, quindi per loro erano sostanzialmente chi viveva al di là della frontiera. E la cosa che i romani forse si persero durante i 400 anni dell'impero romano d'Occidente fu che questo mondo subì una serie di cambiamenti molto importanti, perché sostanzialmente all'inizio della fase imperiale l'impero romano era molto aiutato dal fatto che soprattutto i germani, ma non solo germani, che vivevano oltre confine, c'erano anche popolazioni di ceppo iranico comunque provenienti dalla steppa, quindi non parliamo solo di germani, queste popolazioni erano sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi molto divise in piccole tribù. Era abbastanza facile per l'impero praticare il divide et impera classico dell'impero romano. Ovviamente non è che i barbari fossero meno intelligenti dei romani, e anche loro arrivarono al punto di comprendere che era necessaria una maggiore collaborazione. Quando hai un vicino così potente, così importante, la collaborazione è indispensabile anche solo per trattare, non solo per fargli guerra, che nella maggior parte dei casi era un suicidio, ma anche solo per trattare con l'impero. In più ci fu un'evoluzione anche economica, quindi vediamo che il mondo d'oltre Danubio, d'oltre Reno, del IV secolo non è quello poverissimo del primo secolo d.C., è un mondo che si è sviluppato e ha raggiunto livelli di sviluppo molto superiori a quelli precedenti. Per esempio c'è maggiore stratificazione sociale, che di solito è un sintomo di prosperità. Le civiltà molto egalitarie tendenzialmente sono quelle povere.
Più tribali, giusto?
Esatto, perché sono più egalitari, perché abbiamo tutti poco, siamo tutti abbastanza simili sostanzialmente.
Esatto.
Mentre quando la società si sviluppa, quindi l'agricoltura diventa più ricca, di solito c'è questa cosa che la ricchezza tende a questa strana tendenza a circolare, andare sempre verso l'alto, quindi concentrarsi in poche mani. Queste poche mani all'improvviso hanno possibilità di spendere, quindi possono, che ne so, comprare dei vestiti di lusso, dei materiali anche dall'impero romano, cominciano ad importare, non solo ad esportare, ma anche ad importare molti beni dall'impero romano, che è una cosa positiva per l'impero romano ovviamente, ma quello che succede, anche la stratificazione sociale, succede che avendo, diciamo, disponibilità economica, assoldano dei guerrieri, delle persone che loro pagheranno di loro tasca per combattere le loro piccole guerre intestine. Questo replicato su tanti anni porta questi gruppi poi a consolidarsi, a diventare sempre più grandi, quindi all'improvviso hai piccoli re, poi hai dei grandi re, fino ad arrivare a delle grandi confederazioni. Al periodo del tardo impero, l'impero romano non aveva più il lusso dell'impero di Traiano, sostanzialmente, di Adriano, di avere piccoli nemici al di là delle frontiere. Aveva delle enormi confederazioni, i Goti, i Greutungi, i Goti, i Tervingi, i Franchi, gli Alemanni, sulla frontiera, molto più forti delle confederazioni precedenti, proprio per questo meccanismo della crescita economica, porta a maggiore specializzazione, porta ad avere la possibilità di avere re o nobili con maggior potere.
Quindi, oltre confine, non c'erano... Forse non c'erano magari dei regni o degli imperi organizzati come l'impero romano, ma comunque c'erano degli interlocutori, anche commerciali, dei romani, e che quindi si veniva a instaurare questo rapporto bidirezionale in cui c'era anche del commercio e c'erano degli scambi anche culturali, immagino.
Esatto, uno degli export, per esempio, del IV secolo è la religione dell'impero romano. Perché l'impero romano esporta il cristianesimo. Una volta convertito al cristianesimo l'impero romano, abbiamo i primi cosiddetti barbari che si convertono al cristianesimo. La visione di un limes impenetrabile, dove ci sono le guardie che scrutano l'orizzonte per vedere se arrivano i barbari ad invadere, è in parte corretto, ma in gran parte non è corretto, perché l'area di confine era un'area di scambio tra il mondo romano e il mondo d'oltre Reno e d'oltre Danubio, che appunto, come hai detto tu giustamente, si era evoluto nel frattempo ed era diventato, non aveva il livello di sviluppo della civiltà mediterranea dell'impero romano, ma
d'altronde è difficile, insomma, sono di centinaia di anni per arrivare a quel punto.
Esatto, però avevano fatto un bel balzo avanti ed erano diventati anche dei potenziali nemici molto più forti. Ora, non erano dei potenziali nemici così potenti. Se tu avessi chiesto a un romano del IV secolo qual è il tuo nemico geopolitico, chi è quello che non ti fa dormire la notte, sostanzialmente, no? Come chiedere adesso a un americano che ti risponde la Cina, 50 anni fa ti avrebbe risposto l'Unione Sovietica. Ai tempi ti avrebbe risposto l'impero sasanide, i persiani. Nessuno avrebbe mai pensato che ci fosse un pericolo esistenziale neanche da queste confederazioni più potenti a nord del Danubio. Erano più potenti relativamente a quelli di 200 anni prima, ma non erano a livello di potenza dell'impero romano, però potevano reagire in caso di guerra. Per esempio c'è un caso nel 367, se non sbaglio, Valente, imperatore romano d'Oriente, valica il Danubio e fa una lunga campagna, diverse campagne che durano diversi anni, a nord del Danubio, nella terra dei Goti Tervingi, i Goti Tervingi non battono l'impero romano d'Oriente, però riescono almeno a non essere completamente distrutti o devastati.
Tengono botta.
Bravo, mi sembra una bella un bel riassunto.
Quindi erano un po' i vicini di casa, insomma, un po' i vicini di casa, quelli che magari guardi un pochino storto, però tutto sommato non ci stai eccessivamente male.
Dipendeva, ecco, fammi fare una sola precisazione, dipendeva anche dalla vicinanza, nel senso, quelli tendenzialmente sulla frontiera erano sempre più sviluppati e più abituati a interagire con il mondo romano di quelli immediatamente, diciamo, oltre il primo livello. Quindi abbiamo i Goti Tervingi, che erano proprio sulla frontiera romana, che erano i più romanizzati. Poi, se andavi verso i Vandali, che vivevano invece nel centro Europa, i Vandali o anche i Goti Greutungi erano molto meno in contatto con il mondo romano. Quindi c'era comunque una gerarchia tra i vari popoli.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Chiaramente, cioè, è un errore considerare i barbari come un blocco unico di gente che arriva a cavallo frollando le bistecche sotto la sella, invadendo l'impero romano.
Esatto. Insomma,
e la situazione è, insomma, è importante capire che c'era una vera e propria situazione, uno sviluppo e una serie di entità politiche e culturali oltre il Danubio, che aveva anche dei rapporti normali con l'impero romano.
Esatto, ma proprio anche trattati scritti. I Goti Tervingi, per esempio, sappiamo che avevano chiesto di rinegoziare i trattati di scambio commerciale, cioè erano proprio dei trattati che dicevano in quali erano le condizioni che i mercanti Tervingi, condizioni con le quali operare sui mercati romani. Cioè, è una relazione proprio scritta.
Normale, insomma. Da questo argomento, noi sappiamo che nell'impero romano era usanza, anzi era normale, che dei barbari venissero assimilati all'interno del tessuto della civiltà romana.
Esatto.
E quindi venivano integrati.
Esatto.
Ma questa cosa qua, come si svolgeva e ha avuto poi un ruolo e che ruolo ha avuto poi nella catastrofe delle invasioni barbariche, per dirla così?
Ok, allora, questa è una domanda molto interessante. Facciamo un inciso. Parliamo adesso qui del tardo impero, quindi parliamo del IV o V secolo. Al IV secolo d.C., una cosa da comprendere è che chiunque vive all'interno dei confini dell'impero romano è di cittadinanza romana. Qualcuno se lo ricorderà, Caracalla aveva concesso la cittadinanza a tutti e si sentivano anche romani. Quindi non è un romano dell'Illyricum, cioè l'ex Jugoslavia, non si sentiva meno romano di un romano dell'Italia. Quando parliamo dei romani non stiamo parlando degli italiani, o non stiamo parlando neanche degli occidentali, stiamo parlando di tutti. Tutti quanti si sentivano romani. Anche i greci, paradossalmente, avevano abbandonato la loro identità di greci e si chiamavano romani. Ora sto semplificando, ovviamente si consideravano anche greci, però avevano adottato la civiltà romana come facente parte della civiltà romana. Quindi quando parliamo di barbari nell'impero romano non parliamo più dei popoli conquistati dall'impero romano, ma parliamo proprio di persone oltre frontiera, ok? il meccanismo principale nel terzo, quarto, quinto secolo di integrazione di barbari nell'impero romano è l'esercito. Quindi l'esercito ha sempre bisogno di reclute. E questo può sembrare strano, perché non assoldare, tra virgolette, i cittadini romani? Premesso che ovviamente venivano assoldati, ma ovviamente molti germani, diciamo, innanzitutto erano proprio volontari, perché era allettante servire nell'impero romano, ricevevi una paga, alla fine del tuo servizio diventavi cittadino romano.
Esatto, è una cosa che sapevo anch'io, che alla fine che molti diventavano assoldati appunto per diventare cittadini veri e propri.
Esatto.
Però poi questa cosa accade quando diventano cittadini romani tutti, giusto?
Esatto, cioè erano diventati tutti cittadini romani, ma ancora anche chi era nato oltre frontiera aveva la possibilità, attraverso l'esercito, di diventare romano, cittadino romano. E diversi, soprattutto quelli che erano i nobili della civiltà germanica, quindi parliamo delle persone che già avevano un certo potere, abilità, spesso figli dei vari piccoli re, diciamo i reichs del mondo germanico, decidevano di andare a servire nell'esercito romano, venivano spesso fatti ufficiali, dopo un po' diventavano romani, i loro figli erano romani. E questo è molto interessante, vi faccio un esempio. Per esempio, uno dei più importanti generali del IV secolo si chiama Merobaude, che è chiaramente di origine franca.
di sicuro non è pugliese.
Esatto, sicuramente non è pugliese, era di origine franca ed era un generale, quindi germanico. Uno dei suoi discendenti, pochi decenni dopo, sarà un poeta, anche generale, servirà sotto Ezio, ma un poeta in latino. Quindi parliamo di un meccanismo di integrazione che ha funzionato per centinaia di anni, in cui anche persone che provenivano proprio da fuori l'impero romano diventavano romani, servendo nelle legioni. Ora, non è solo questo il meccanismo di integrazione, perché spesso quello che succedeva oltre frontiera è che una tribù, un popolo veniva magari sconfitto. Quindi qui abbiamo fatto un caso è, diciamo, l'integrazione del singolo. Il singolo decide di attraversare il Reno e di andare a servire nelle legioni. E vorrei fare una precisazione: queste persone che serviranno nelle legioni di origine germanica le serviranno sempre fedelmente l'impero romano, e combatteranno con coraggio e difenderanno l'impero romano con coraggio e capacità. Quindi questo vorrei un po' sfatare un mito, che sono stati barbari che sono entrati dentro e quindi non volevano combattere.
Esatto.
Quindi combatteranno sempre con grandissimo coraggio, difenderanno sempre l'impero romano e si sentiranno un po' come gli immigrati che oggi vanno in America e dopo pochi anni si sentono americani, sostanzialmente. È proprio là.
Esatto, lo zio d'America.
Lo zio d'America, esatto. Il secondo caso è il caso in cui c'è un intero popolo che magari è stato sconfitto in una delle guerre ricorrenti d'oltre Danubio, e questo popolo decide di chiedere l'ammissione all'impero romano, come sostanzialmente come dei rifugiati, perché non vogliono essere massacrati dai loro nemici, hanno perso, non vogliono essere massacrati, quindi chiedono all'impero romano chiedono sostanzialmente proprio di essere dei rifugiati.
L'asilo
politico. Ora, Non esisteva l'asilo politico come diritto, ovviamente, nell'antichità. Perché i romani spesso accettavano questa cosa? Perché l'impero aveva sempre bisogno di nuovi, innanzitutto di nuove reclute per l'esercito, e i germani, si sa, combattono meglio delle reclute romane, che sono un po' troppo civilizzate. L'altro grande vantaggio è che una volta che si integra un intero popolo, una parte di questo popolo viene dato alle legioni, una parte diventano nuovi agricoltori. Ci sono sempre aree dell'impero che sono per una ragione o per un'altra spopolate o sottopopolate, e quindi si possono mettere queste persone a lavorare la terra, nuova terra o terra abbandonata, spesso in condizioni, e questo ribadisco, non è una condizione di favore, perché quando questo popolo viene accettato
tendenzialmente si presentano delle forze soverchianti romane al passaggio del fiume, insomma all'ingresso nel territorio romano, i barbari vengono catalogati, c'è proprio un ufficio che è preposto ad assegnare le terre, spesso sparse in tutto l'impero, in modo da spezzare l'unità tribale del popolo, così che il popolo non entri come un popolo unico in armi nell'impero.
Che è una cosa molto pericolosa, come anche dimostrerà.
Esatto, come vedremo, esatto. Con Adrianopoli non viene fatta questa cosa, assolutamente si cerca di evitare questa cosa, vengono tolte le armi, il popolo viene spezzato in varie parti, e questo funziona benissimo, perché noi abbiamo traccia di diverse volte questo processo viene messo in atto, e nel giro di pochissime generazioni poi non si ha più traccia di questo popolo, perché veramente scompare nel milieu dell'impero romano, sostanzialmente viene assorbito. Quindi questa è una modalità abbastanza, viene utilizzata durante tutta la storia imperiale e con più frequenza nel tardo impero, ma durante tutta la storia imperiale, e abbiamo diversi casi proprio dalle fonti scritte. Un ultimo caso è quando i romani se li vanno a prendere, infatti questo è scritto nel libro di Barbero anche.
Deportati.
Esatto, i romani dicono, vabbè, abbiamo proprio bisogno di un po' di nuove reclute, non stanno arrivando da sole e quindi ce le andiamo a prendere. Spesso
facciamo una bella guerra.
Facciamo una bella guerra, una spedizione oltre confine. I romani mantengono fino al IV secolo una serie di basi avanzate oltre Danubio, oltre Reno, per poter invadere facilmente. Una breve guerra, raccogliamo qualche migliaio di nuovi schiavi, sostanzialmente comunque non vengono schiavizzati in generale, ma vengono portati come coloni semiliberi nell'impero romano e subiscono più o meno lo stesso trattamento, e vengono sparsi in tutto l'impero, e molti vengono assoldati, quelli più abili a combattere vengono assoldati direttamente nell'esercito.
Quindi alla fine anche l'esercito romano è una cosa multietnica, ed è quasi una cozzaglia di battaglioni barbari, battaglioni italici, con anche ufficiali e generali barbari.
Allora, sì, sì e no, spiego però questa cosa, perché questo è un passaggio importante. Ci sono battaglioni specializzati, come ci sono sempre stati nella storia romana. Allora, nella storia romana c'è sempre stato il concetto della legione di cittadini e delle corti, diciamo, ausiliarie formate da alleati. All'inizio gli alleati erano i popoli vicini, poi sono i provinciali, poi diventano quelli oltre frontiera. È come se si spostasse mano a mano più in là, ok? Però spesso queste persone assoldate oltre frontiera vengono mischiate con i soldati romani, quindi sono nella stessa unità. Hai 10 persone, 5 romani, 5 barbari, ex direi, e questo, con questo sistema imparano a conoscersi meglio. Direi che i soldati romani apprendono anche delle cose dai germani, e i germani ovviamente apprendono tante cose dai romani, quindi è bidirezionale. E quando dicevi gli ufficiali, quando sono di origine barbarica, gli ufficiali però sono ufficiali romani, servono con una carica romana, sono inquadrati nel sistema politico, sistema militare romano, e si comportano anche come ufficiali romani. Cioè, l'origine etnica è solo un'origine etnica.
Diventa secondaria.
Noi abbiamo appunto parlato di Merobaude, ma ne abbiamo tanti altri. E se si analizzano le loro azioni, sono tipiche azioni di un generale romano. Il fatto che sia di origine barbarica è un dato interessante, ma probabilmente qualche impatto culturale anche lo ha sicuramente, ma non è la cosa più importante. Da quello che vediamo dalle fonti scritte, si comportano come dei generali romani.
Ok, quindi c'è un'integrazione molto efficace, che giova sia al popolo barbaro, che vabbè, a parte con la deportazione, ma quello trattiamolo come un caso a parte,
esatto,
sia all'impero romano, che si trova spesso in carenza di lavoratori, soprattutto in territori remoti dell'impero, spopolati, che quindi hanno bisogno di nuovi lavoratori. Oppure magari quando, ricordando Barbero che ne parlava, e quando per mancanza di guerra il prezzo degli schiavi sale molto e quindi aumenta la domanda di lavoratori, esatto, regolari, tra virgolette, e quindi si fa uso anche al lavoratore estero, al frontaliero, chiamiamolo così,
esatto,
che viene a lavorare la terra nell'impero per poi tornare nei suoi territori oppure addirittura diventa un vero e proprio cittadino romano, stabilendosi lì e mischiandosi gli altri romani. E però a un certo punto, anche guardando la battaglia di Adrianopoli, questo meccanismo si inceppa. Esatto. E queste migrazioni e questa immigrazione controllata e ordinata e ben integrata inizia a creare dei problemi e inizia a diventare iniziano ad esserci delle vere e proprie invasioni.
Sì, e questo è il passaggio fondamentale. Tutto di quello di cui abbiamo parlato è valido per buona parte del IV secolo e anche per i periodi precedenti, ovviamente, però questo meccanismo si inceppa. Il momento chiave è l'arrivo degli Unni nel mondo eurasiatico. Gli Unni arrivano, sostanzialmente entrano in quella che oggi è la Russia, sconfiggono i popoli non germanici che lì vivono, li assorbono nel loro gruppo che diventa ancora più potente e a questo punto si gettano sui Goti. I Goti, che hanno due confederazioni, che ho già nominato, i Greotungi e i Tervingi, che vivono sostanzialmente, per intenderci, nella steppa dell'Ucraina più o meno i Greotungi e in quella che è la Romania oggi i Tervingi. E sostanzialmente quando arrivano gli Unni, questi due popoli vengono completamente sconfitti dagli Unni. Alcuni si rifugiano nelle montagne cercando di salvarsi, una buona parte di loro segue i loro capi e si accampa sul Danubio.
Quindi c'è una pressione migratoria vera e propria, cioè c'è proprio un altro popolo che muovendosi spinge verso i confini intere popolazioni.
Esatto, e la differenza è la quantità, cioè quando era successo qualcosa del genere, l'ho già nominato, no? Non è una cosa nuova questa, quello che è nuovo è la scala è enorme per i tempi, parliamo di centinaia di migliaia di persone, di un popolo fiero, molto forte, insomma che è stato potente e che all'improvviso si ritrova, due popoli anzi, si ritrovano sulla frontiera dell'impero romano e chiedono l'ingresso all'imperatore. Imperatore che vuole il caso che si sta preparando a fare una guerra in Persia contro appunto quello che era un nemico principale e che quindi si trova in una situazione molto delicata, perché il grosso dell'esercito è sulla frontiera orientale, lui è sulla frontiera orientale, questi sono arrivati sulla frontiera danubiana, se avete idea della geografia potete capire benissimo com'è, se parliamo di una bella distanza. E la questione è se ammetterli o meno. Quindi questo è un passaggio. Adesso non voglio andare proprio nel dettaglio perché è già stato parlato penso consiglio appunto il podcast di Barbero, perché è veramente straordinario, anche diverse lezioni e conferenze che ci sono con te, anche il mio podcast l'ha trattato. Quindi non voglio andare nel dettaglio, parliamo del concetto principale. Perché si rompe il meccanismo di integrazione? Sono due ragioni principali secondo me, una più importante e una meno importante. Quella più importante è che in seguito a questo fatto avremo la battaglia di Adrianopoli. La battaglia di Adrianopoli è una storia abbastanza complicata, però sostanzialmente si arriva a un punto in cui i Goti, forse anche con un po' di fortuna, infliggono una sconfitta devastante all'impero romano d'Oriente.
Uccidendo anche l'imperatore, tra l'altro.
Uccidendo anche l'imperatore, quindi è un disastro totale. E non solo uccidono l'imperatore, ma uccidono anche quelle che sono le truppe comitatensi, cioè le truppe più forti dell'impero romano, quelle più specializzate, uccidono anche gli ufficiali, quindi si perde...
È proprio una disfatta,
si perde anche proprio la capacità, diciamo, di un esercito, spesso è dato dai suoi sottufficiali, i centurioni sostanzialmente nel caso dell'impero romano. Muoiono tutti i centurioni, non tutti, però una grandissima parte, quindi si perde anche un bel pezzo di know-how militare. È più facile, questo vorrei far passare questo concetto, è più facile integrarsi quando senti che la civiltà in cui ti stai andando ad integrare è a te superiore. E questo era sempre valso prima di Adrianopoli, perché i barbari che immigravano all'impero romano guardavano dal basso verso l'alto all'impero romano, non dall'alto verso il basso. Erano ammirati spesso dall'impero romano, magari non so tutti, però il punto è che aveva un grandissimo prestigio. E ripeto, vedo lo stesso meccanismo spesso al lavoro negli Stati Uniti. ok? Per chi arriva ed è tendenzialmente molto ammirato degli Stati Uniti. E dopo la battaglia di Adrianopoli, i Goti si sentono almeno alla pari, perché loro hanno sconfitto l'impero romano.
Li hanno sconfitti, vorrei ben vedere.
E si alza il senso di stima dei Goti e si abbassa quello dei Romani. I Romani si sentono all'improvviso in difficoltà. Mentre prima non avevano nessun problema ad accogliere sostanzialmente gli immigrati d'oltre frontiera, perché sostanzialmente erano convinti della superiorità della loro civiltà. Quindi dicevano sostanzialmente, questi qui nel giro di qualche anno saranno romani.
Comunque, quindi non c'è problema, facciamo entrare chi vogliamo.
Non c'è problema.
Invece Adrianopoli è la prima volta in cui l'impero romano si trova a dover fare i conti con qualcuno che forse è più forte di loro.
Esatto. E questo è un cambiamento drammatico di paradigma, in cui all'improvviso l'impero è costretto a un certo punto a far pace con i Goti. Anche i Goti sono costretti a far pace con l'impero romano, perché la guerra a un certo punto diventa insostenibile per entrambi. Però è cambiato il paradigma e comincia a esserci proprio una tendenza dentro l'impero romano, una parte della società romana. C'era sempre stata una parte della società romana ovviamente xenofobica, ma si percepisce dagli scritti degli autori del tempo che questo livello di xenofobia aumenta di molto dopo Adrianopoli. E mano a mano che passano gli anni, anche perché poi arriveranno altri disastri, anche se non subito, l'impero si riprende abbastanza bene. E questa cosa qui crea da entrambi i lati un po' di xenofobia dal lato romano e un po' di senso di rinnovato a superiorità da parte dei nuovi immigrati, porta a bloccare questo meccanismo di integrazione. C'è un altro fattore, secondo me, che blocca questa macchina dell'integrazione, ed è l'identità religiosa.
Che è un altro argomento interessante. Che
esatto.
Ti avrei chiesto, sarebbe stata la domanda successiva.
Ah, perché, perfetto.
Perché, d'altronde, l'impero romano, con l'editto di Costantino, è diventato ufficialmente cristiano, però anche i barbari erano cristiani, o sbaglio?
Esatto, vabbè, dipende ovviamente.
Sto generalizzando.
Senza fare tutto l'erba un fascio, però i Goti, i Tervingi, in buona parte erano già cristiani.
I Tervingi che quindi erano quelli più vicini
all'impero romano.
All'impero.
Esatto, e direi che in generale più tempo i germani passano dentro l'impero, più aumenta la percentuale di convertiti al cristianesimo. Quindi anche quando entrano dentro e comunque rimangono un popolo separato, comunque ovviamente si romanizzano i Goti, anche se rimanendo separati, come dei separati in casa, perché dopo l'accordo con l'impero rimarranno come dei separati in casa sostanzialmente, però c'è questo processo. Però la particolarità è che la maggior parte dei germani, quasi tutti, aderiranno a una delle credenze cristiane un po' separate dalla chiesa principale romana, sostanzialmente all'arianesimo. L'arianesimo viene, non ha niente a che fare con gli ariani di recente memoria, a che fare con il vescovo Ario, che al tempo del concilio di Nicea sostanzialmente sosteneva che non era valido il concetto della Trinità come proposto dalla chiesa mainstream, sostanzialmente la chiesa principale romana, la maggior parte della chiesa, e sosteneva sostanzialmente che il figlio fosse subordinato al padre. Cosa vuol dire? Il padre l'arianesimo è un po' più monoteista del cristianesimo moderno. Il cristianesimo moderno ha la Trinità, mentre l'arianesimo, per quello che possiamo capire, aveva una precedenza del Dio Padre sul figlio e sullo Spirito Santo.
Anche perché all'epoca, cioè nella paleocristianità, era molto diverso, cioè i dogmi erano diversi e c'era anche insomma c'erano anche degli importanti dibattiti sulla Trinità, sullo Spirito Santo, sul verbo, sul figlio che si è fatto carne, o insomma.
Esatto, tutte queste cose, sostanzialmente tutto il cuore della dottrina cristiana, il credo, che è ancora adesso il credo niceno-costantinopolitano, viene sostanzialmente, si arriva a una definizione durante il IV secolo, e gli ariani sono quelli che sostanzialmente perdono questo dibattito. L'arianesimo con il tempo scompare all'interno della chiesa imperiale romana, la chiesa dell'impero romano, ma grazie a una figura straordinaria di un uomo di chiesa di origine gotica, che era Ulfila. Diciamo, lui era figlio di goti e romani orientali, romani diciamo di ceppo etnico greco, quindi era un po' a confine tra i due mondi, e lui tradurrà la Bibbia in goto, creerà anche una scrittura in goto. Però la particolarità è che Ulfila era ariano, quindi i goti diverranno ariani nella stragrande maggioranza dei casi. Questo può sembrare una cosa magari non così importante oggi, ma ai tempi in cui valeva il concetto di un imperatore, un impero, un dio, avere una variante, diciamo, non accettata della religione cristiana voleva dire sostanzialmente non essere romani. Quindi l'identità dei goti, questo fatto di avere una religione tra virgolette diversa, rafforza l'identità gotica e poi anche degli altri popoli che entreranno nell'impero romano. E direi che fino anche ai tempi, abbiamo parlato di Teodorico all'inizio della nostra chiacchierata, che è anche lui ariano, qui parliamo di 200 anni dopo, anche a quel tempo impedirà una sorta di mescolamento tra romani e goti, anche 200 anni dopo, perché se noi andiamo a Ravenna c'è la cattedrale degli ariani e la cattedrale degli ortodossi, cioè sostanzialmente i cattolici, perché erano separati anche allora. Questo fatto di avere una variante del cristianesimo non accettata dalla Chiesa imperiale romana terrà sempre la maggior parte dei barbari, dei germani, separato dalla popolazione romana.
Quindi è un ulteriore fattore di separazione.
Esatto.
E quindi anche la religione, a suo modo, ha un ruolo nell'aftermath, negli anni seguenti alla battaglia di Adrianopoli, che quindi è la prima grande, diciamo, il momento che segna un cambiamento epocale nella storia dell'impero romano.
Esatto.
Ma oltre a Adrianopoli, cosa è successo dopo? Perché poi i goti si integrano, rimangono dell'impero, da separati in casa, come dicevi tu, però non è finita qua.
Allora, in realtà di grandi invasioni, questa è una cosa interessante, abbiamo già visto che la prima grande invasione barbarica non è un'invasione, è sostanzialmente un ingresso nell'impero come rifugiati. Quindi questa è una cosa che ci tengo a precisare. Dal 378 fino al 406 non ci sono grandi invasioni. L'impero romano sostanzialmente inizia quel percorso di ripresa dopo la sconfitta di Adrianopoli, che era inevitabile. La cosa che lo indebolisce non sono tanto le invasioni, ma sono le ricorrenti guerre civili perché un imperatore sostanzialmente abbatte succede soprattutto in Occidente, qualcuno abbatte l'imperatore precedente, lo uccide, quindi l'imperatore d'Oriente si sente in dovere di intervenire in Occidente, succede diverse volte, e questo va inevitabilmente un po' a indebolire soprattutto l'esercito occidentale, che invece era rimasto, non aveva avuto nessuna perdita da Adrianopoli perché non aveva partecipato, quindi era in buono stato, ma le guerre civili lo indeboliscono in parte. Quello che succede a un certo punto è che nel 406, quindi parliamo di 30 anni dopo, c'è un'altra e direi l'ultima grande invasione veramente. Dopo il 406 fino al 476 non abbiamo grandissimi movimenti migratori dal mondo germanico al mondo romano. Quindi stiamo parlando di due grandi episodi. Poi ovviamente ci sono stati dei piccoli episodi inframmezzati, però questi sono i due grandi episodi. L'episodio del 406 non è così facilmente legabile agli unni come quello del 376, dove la connessione logico-causale è direi abbastanza dimostrata. Su quello del 406 ci sono però molti indizi che di nuovo fu causato dagli unni, perché non abbiamo i popoli sull'immediata frontiera dell'impero romano che invadono l'impero romano. Sulla frontiera renana c'erano i franchi e gli alemanni. I franchi e gli alemanni difenderanno l'impero perché erano alleati dell'impero e cercheranno di difenderlo. quello che succederà è che i popoli dietro i Franchi e gli Alemanni, soprattutto gli Alani, gli Svevi e i Vandali, anche i Burgundi, arriveranno insieme all'improvviso sulla frontiera renana circa anno 400, stiamo parlando del 406, anzi cioè, la data è proprio il capodanno del 406, una data direi simbolica, che per me è molto più importante anche della battaglia del Re della Napoli, perché segna veramente un passaggio fondamentale. La storia ci dice che attraversarono il Reno gelato a capodanno verso dove adesso è Mainz, Magonza. E perché di nuovo tutti questi popoli abbandonano, e poi quando parliamo di popoli cerchiamo di non immaginarci dei popoli etnicamente monolitici, perché non è questo il caso ai tempi, e non immaginiamoci che tutto il popolo abbandonò le sue terre, probabilmente soprattutto i guerrieri, i nobili, le persone che avevano più da perdere. Ecco, quello che abbiamo capito è che forse fu il movimento degli Unni dalle steppe dell'Ucraina verso il cuore dell'Europa, la parte, quella che oggi è l'Ungheria sostanzialmente, gli Unni si spostarono in quella che oggi è la moderna Ungheria. Questo movimento causò di nuovo un nuovo effetto domino. Una parte di questa invasione invaderà l'Italia, prima nel 405 verranno sconfitti dall'esercito d'Italia, comandato da Stilicone, una figura molto interessante del tardo impero. Un'altra parte importante attraverserà il Reno Gelato nel 406. Loro non sono dei profughi, non chiedono il permesso, perché sostanzialmente sanno che non gli verrà concesso, e decidono di invece invadere l'impero armati già.
Una vera e propria invasione.
Una vera e propria invasione. Questa è, a che io sappia, l'unica vera grande invasione dell'impero romano d'Occidente in questi termini. L'invasione è di una serie di popoli che stanno cercando una nuova casa, sostanzialmente vogliono crearsi un nuovo posto dove vivere, perché non probabilmente essere vicini degli Unni non era il massimo della vita, spesso voleva dire essere sottomessi agli Unni, quindi tra l'incudine e il martello i nostri barbari preferiscono, dicono, ma martello un po' troppo duro, forse è meglio l'incudine.
Andiamo, entriamo nell'impero, esatto. E cerchiamo di...
E questa invasione in realtà capiterà un momento veramente drammatico per l'impero, perché allo stesso tempo si erano ribellati i Goti, la situazione politica in Italia precipita, Stilicone alla fine viene ucciso, i successori di Stilicone non riescono a gestire la situazione politica, perché nel frattempo c'è caos in Gallia che viene devastata dai nuovi invasori. Quindi quello che succede è che un ufficiale in Britannia si ribella e dice, vabbè, allora faccio io l'imperatore, arriva in Gallia. C'è una situazione veramente confusa in cui i romani sono divisi, i Goti di Alarico, o Alaric come io preferisco chiamare, invadono l'Italia, sostanzialmente per chiedere anche loro delle concessioni, non è un'invasione per distruggere semplicemente, ma loro erano un metodo negoziale che usavano i Goti spesso per...
Molto, molto efficace.
Esatto, loro lo invadevano, ma non tanto per distruggere, era per negoziare con l'impero delle condizioni migliori del loro trattato, sostanzialmente. Però tutta questa situazione scappa di mano, sostanzialmente, e si arriva con una serie di passaggi al sacco di Roma, e a un punto in cui sembra che è di pochi anni seguenti, nel 410. Quindi uno si potrebbe chiedere, ma perché l'impero romano allora non è caduto nel 410? Roma è stata saccheggiata, la Gallia è devastata dagli invasori, c'è un usurpatore, insomma è una situazione veramente drammatica a questo punto, e come vedete è proprio come se fosse un'enorme alluvione che arriva all'improvviso. Paradossalmente l'impero si riprende. Un nuovo generale succede a Stilicone dopo una serie di passaggi, si chiama Flavio Costanzo, è un romano, e dopo, con una serie di passaggi, lui riesce a rimettere assieme i pezzi dell'impero. E anche gli invasori del Reno, la maggior parte sono sconfitti anche. Qualcuno no, ma la maggior parte viene sconfitta, quindi sembra di nuovo che le cose vengano rimesse più o meno in ordine. Questo è un concetto che vorrei far passare molto, che spesso chi vive, anzi direi sempre, chi vive un periodo storico non ha la sensazione della direzione, perché può magari vedere alti e bassi come se fosse una risacca, un'onda e una risacca, ok? E non percepire.
Che nasconde la marea.
Esatto, che non, nasconde la marea, non percepisce che la marea sta montando e sta portando alla distruzione dell'impero. Percepisce solo, ah ok, c'è stato un periodo di crisi, ma l'impero, crisi dopo Adrianopoli, ma poi si è ripreso, poi una nuova crisi, ma si è ripreso, dai, adesso le cose andranno meglio. Penso che mancò proprio il senso d'urgenza, proprio perché l'impero non cadde in un giorno, come non era stato costruito in un giorno, quindi ci vuole molto tempo per cadere, questo portò forse anche a sottovalutare il problema.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Problemi.
Sì, esatto, c'è un lo immagino anch'io, quindi anche perché penso fosse abbastanza diffusa la nozione che l'impero romano c'è sempre stato, quindi non può non esserci, e magari diventa anche inconcepibile la caduta dell'impero. Esatto. Come magari tocchiamo ferro, a noi appare inconcepibile oggi la nozione, non lo so, di una guerra in Europa.
Esatto.
Tocchiamo ferro.
È molto pericoloso dare queste cose per scontato. E sicuramente, immaginate, vivere nell'impero romano poteva sembrare a chi ci viveva, ma anche agli invasori, l'impero romano sembrava un qualcosa di indistruttibile. Loro cercavano spesso di ritagliarsi un loro ruolo all'interno del mondo romano, magari con un piccolo regno, comunque sottomesso a Roma, però dando per scontato che comunque l'impero fosse troppo grande, troppo vasto, troppo potente, troppo ricco per essere distrutto. E mi dà l'impressione che questo fosse vero sia per i romani che per i barbari. Quindi entrambi non ebbero fino quasi all'ultimo la concezione che era qualcosa, un giocattolo che si potesse davvero rompere.
Però a un certo punto si rompe e succede che c'è la vera e propria caduta dell'impero romano d'Occidente, perché poi l'impero romano d'Oriente proseguirà un po' per, insomma, il suo percorso che lo porterà a diventare l'impero bizantino.
Sì, e questo è un concetto fra l'altro molto controverso oggi, nel senso che nessun romano d'Oriente si è mai chiamato bizantino.
Sì, esatto, e ne parlava anche Barbero, loro si chiamano romani.
Esatto, lui si chiamava Romani. C'è una scena, c'è un episodio che vorrei raccontare, che non c'è niente in questo periodo, però mi pare interessante. Un'isoletta della Grecia nel XIX secolo viene a un certo punto annessa alla Grecia dopo che era stata per secoli sotto gli Ottomani, e arrivano i rivoluzionari greci che avevano già liberato parte del continente e dicono: ok, siamo arrivati, voi siete elleni, cioè greci come noi. Dice: no, perché elleni? Noi siamo romani nel XIX secolo. Cioè stiamo parlando che ancora nel XIX secolo l'identità di chi era cristiano di lingua greca era ancora romano.
Rimane, cioè poi vabbè, bizantino appunto è una definizione che gli hanno dato gli storici dopo.
Esatto, per poter distinguere l'impero romano medievale dall'impero romano classico. Ed è come tutte le distinzioni, le convenzioni, ha una sua utilità, perché altrimenti dobbiamo perdere tempo, non ci capiamo, no? Però non rappresenta quello che probabilmente la maggior parte delle persone si sentivano romani, si chiamavano romani, consideravano il loro impero, l'impero romano, anche l'impero bizantino. Adesso io ho studiato a lungo, un pochino, insomma, perché mi appassiona, mantiene proprio caratteristiche tipiche dell'impero romano. Molte le perde, però mantiene delle caratteristiche, tipo il fatto che la carica imperiale non è una carica di per sé dinastica, ma è intesa come un ufficio, non come un diritto divino. Cioè i re occidentali, il re d'Inghilterra, il re della Francia, regna per diritto divino ed è solo chi è di quella famiglia che può regnare, e se si estingue un ramo sarà il ramo della famiglia più vicina alla famiglia regnante che potrà regnare dopo. Insomma, poi sto semplificando, no? Però c'è un concetto di diritto divino a governare dei re. Questa cosa non esiste a Bisanzio. A Bisanzio mantiene il concetto dell'imperatore come ufficio, Poi ovviamente essere figlio dell'imperatore è molto vantaggioso per diventare imperatore, ma non è scontato.
Esatto,
mai.
Poi c'entrano sempre anche gli eserciti, immagino.
Esatto, c'entra l'esercito, c'entra il senato. Ci sono sempre tre elementi per fare un imperatore. L'esercito, il senato inteso come l'assemblea dei possidenti, terrieri, quelli che pagano le tasse sostanzialmente, e tendenzialmente il popolo, diciamo, nullatenente della capitale, che ha il diritto di acclamare l'imperatore. Non lo sceglie, però spesso può far capire in modo molto chiaro che non è d'accordo con la scelta dell'imperatore.
Ok, quindi...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Siamo in questa situazione in cui abbiamo visto che l'invasione barbarica in realtà è stata fondamentalmente quella che una vera e propria invasione è stata una, quella del 406, correggimi se sbaglio, e che ha portato poi, da cui, come ci si riprende da un'alluvione, l'impero romano è riuscito a risollevarsi e questa qua è l'invasione barbarica.
Vorrei precisare che l'impatto di lungo periodo di quell'invasione non è immediato, anche immediato, ma la cosa principale poi succede quando una parte di questi popoli, anche sconfitti dall'impero romano, poi si riuniscono insieme e attraversano il mare e finiscono in Africa.
Insomma, i barbari arrivano in Africa, quindi c'è un indebolimento anche perché l'Africa o almeno i territori costieri, insomma quella che oggi è l'Africa mediterranea, esatto, era territorio romano occidentale.
Esatto, ed era un territorio fondamentale per l'impero romano d'Occidente, perché, ne ho parlato nel podcast, sostanzialmente era l'area dell'impero a maggior residuo fiscale positivo. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che la differenza tra le entrate e le spese, soprattutto le spese dell'impero romano, sono sostanzialmente spese di difesa, la gran parte, la differenza tra queste due era la più grande. Quindi sostanzialmente l'Africa finanziava, con il suo residuo fiscale, finanziava la macchina statale romana in Gallia, in Italia, nelle regioni che avevano bisogno di maggiore difesa sulla frontiera renana e danubiana. Quindi possedere l'Africa per l'impero romano d'Occidente, l'Africa intendiamo, come hai detto tu, il Maghreb, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, era fondamentale per l'impero romano d'Occidente. Per questa ragione, anche perché la maggior parte del grano che veniva distribuito a Roma per mantenere la sua enorme popolazione proveniva dalla moderna Tunisia, quindi doppio ragione per la quale era fondamentale l'Africa. Ahimè, questo è un altro passaggio fondamentale. L'Africa viene conquistata perché i romani di nuovo sono occupati in lotte intestine tra di loro, sostanzialmente. Mentre si combattono tra di loro, il re dei Vandali, Genseric o Gaiseric, il re dei Vandali riesce ad, non sono solo Vandali ma sono anche Alani, riesce ad attraversare lo stretto di Gibilterra, poi marcia lungo tutta l'Africa del Nord e con una serie di campagne alla fine riesce a conquistare Cartagine. La conquista di Cartagine è un colpo, direi, mortale per l'impero romano d'Occidente, perché senza la fonte finanziaria e avendo anche, come dire, avendo adesso i Vandali un potere di ricatto controllando il flusso del grano sull'impero romano d'Occidente, la situazione finanziaria dell'impero romano precipita.
Poi la posizione strategica di Cartagine al centro del Mar Mediterraneo permette anche di lanciare delle spedizioni, correggimi se sbaglio.
Sì, sì, assolutamente. La cosa ancora più devastante, questo è il terzo fattore, è che quando Genseric si impadronisce di Cartagine, si impadronisce anche dei cantieri di Cartagine, che di solito erano stati utilizzati per costruire navi civili, sostanzialmente dedicate al trasporto, a quell'enorme flusso commerciale che c'era tra il Nord Africa e l'Italia soprattutto, ma non solo, e converte parte di questa capacità costruttiva nella costruzione di navi da guerra, che utilizza poi come un vero re dei pirati per saccheggiare il Mediterraneo, e lo fa sempre non tanto per i proventi del saccheggio, certo quelli aiutano, insomma non sono male, ma sempre come una fonte di pressione sull'impero romano occidente, perché Genseric vuole qualche territorio in più, oppure vuole che suo figlio vada in sposa con la figlia dell'imperatore romano, insomma, che a quel tempo è Valentiniano III, quindi sta cercando di costruire per sé, il suo popolo, la sua dinastia, un ruolo all'interno dell'impero romano. Per farlo utilizza i sistemi negoziali di Alaric, di Alarico, sostanzialmente saccheggiando, ma questa cosa mette un grimaldello nel sistema commerciale mediterraneo, perché all'improvviso, immagina che tu sei un commerciante, no? Fino adesso non hai considerato la pirateria come un grosso problema. Mare Nostrum è Mare Nostrum da 500 anni, da 600 anni, non ci sono grandi rischi, quindi hai altri rischi ovviamente, ma non quello. All'improvviso, per guadagnare devi mettere a fattore anche il rischio pirateria, quindi alcuni beni non vale più la pena esportarli o importarli, quindi questo fa ridurre i flussi commerciali. Quando riduci i flussi commerciali, cosa fai? Riduci la ricchezza, il PIL si direbbe oggi, quindi diminuiscono le tasse anche.
Quindi è alla fine dalla presa di un porto dipende un'importante crisi, un'importante crisi economica, un importante fattore di una serie di conseguenze che alla fine saranno tra le cause della caduta dell'impero romano.
Esatto, e ti dirò di più. I romani avevano chiarissimo questo problema, tant'è vero che il loro primo cruccio sempre fu la riconquista dell'Africa. Ahimè, quando Cartagine fu conquistata, i romani erano impegnati con un'altra minaccia esistenziale, che era sostanzialmente Attila, quindi non si potevano permettere in quel momento di riconquistare Cartagine, ma appena scompare la minaccia di Attila iniziano subito i piani come riconquistiamo l'Africa. E ci proveranno diverse volte, anzi alla fine ci riusciranno. Belisario nel VI secolo riconquisterà l'Africa, il regno dei Vandali, con una campagna di grandissimo successo, ma succederà questo 60 anni dopo
esatto, nel VI secolo quando Roma è già bella che è caduta.
Esatto, e di nuovo questo si può dire che è corretto e non corretto, perché forse per i romani che vivevano al tempo, il regno ostrogotico era sostanzialmente una sorta di impero romano d'Occidente.
Allora mi correggo, l'imperatore occidentale
non c'è
caduto.
Più, esatto, non c'è più l'imperatore d'Occidente, cioè adesso c'è Teodorico, che è la cosa più vicina a un imperatore romano d'Occidente che abbia mai prodotto i regni successori all'impero romano.
E che dà inizio alla stirpe dei regni barbari, dei regni dei barbari in Italia.
Sì, diciamo, come avevo detto, Odoacre era più il comandante dell'esercito d'Italia, composto a quel tempo oramai in stragrande maggioranza di germani, ma non di germani integrati come nel IV secolo, qui si erano proprio veramente appena arrivati.
Germani.
Erano proprio germani. Quindi non è neanche un re di un popolo, Odoacre. Teodorico è il primo re degli Ostrogoti, veramente di. Però lui non si fa chiamare re degli Ostrogoti, non si fa chiamare neanche re d'Italia, lui è Teodoricus Rex, re Teodorico, e veste le vesti imperiali romane. Le cerimonie di corte sono molto simili a quelle dell'impero romano. Il suo palazzo stupendo, Ravenna, è un palazzo tipico è proprio il palazzo imperiale romano. In tutto e per tutto sembra più un imperatore romano d'Occidente che un re dei barbari. Io penso che quando noi pensiamo a re dei barbari, veramente re dei Germani, io non amo tantissimo i barbari, non so se si è capito, però il re dei Germani proprio sono forse i Longobardi, sono loro il vero popolo che segna una cesura tra un prima e un dopo in Italia. Fino ai Longobardi sostanzialmente l'Italia è sempre un'Italia tardo antica, è come dire c'è una continuità, fino ai Longobardi c'è una continuità con l'impero romano d'Occidente.
Poi invece però la ragione per cui smettiamo di chiamarla tardo antichità e iniziamo a chiamarlo medioevo è un cambiamento netto.
Direi che dipende ovviamente dalla geografia e dal tempo, cioè ci sono varie linee di frattura, non ce n'è una che puoi dire beh questa qui è sicuramente il passaggio tra, perché ovviamente la storia è sempre un continuum.
Sì, esatto, è difficile trovare momenti di cambio.
Però posso dare alcune proposte di punti di svolta importanti. La prima è la guerra greco-gotica, quindi molto più importante del 476. Dopo il 476 l'intera struttura dell'impero romano è in piedi, ci sono gli stessi ufficiali, sono eletti consoli, il senato si riunisce a Roma, è ancora molto riconoscibile. La guerra greco, cosiddetta guerra greco-gotica, è la guerra di riconquista dell'Italia da parte dell'impero romano d'Oriente, da parte di Giustiniano. Inizia nel 536 e finisce, adesso non mi ricordo esattamente la data, ma dura quasi 20 anni. E la guerra greco-gotica è forse la più devastante guerra che si sia combattuta sul territorio italiano. E questo vorrei che veramente passasse, perché milioni di persone perderanno la vita. E ovviamente non milioni di persone trucidate, anche se molti perdono la vita per motivi diciamo di violenza, ma la maggior parte muoiono per le carestie, perché l'intero diciamo c'è un collasso della struttura statale, perché la guerra è molto dura, con due nemici determinati a vincere, che conquistano e riconquistano le città in continuazione ogni volta con quello che succede in questi casi. Le terre vengono devastate, quindi ci sono le carestie, e poi proprio nel mezzo della guerra greco-gotica arriva la peste, quella che noi chiameremo la peste nera, la peste
quella vera,
una peste terrificante. È forse la prima volta nella storia che arriva la peste in Europa, ed è una carneficina, cioè qui parliamo di almeno il 30% della popolazione che muore solo per la peste, e forse in Italia più del 30%, perché l'Italia ha di solito, quando c'è una guerra, la guerra amplifica gli effetti di una peste, perché le persone mangiano male, se mangiano male il corpo si difende, non riesce a difendersi così bene che una persona che invece è in salute, diciamo che mangia bene rispetto.
Esatto. Poi durante una guerra diventa anche, se viene a mancare una stabilità statale, viene anche a mancare un'infrastruttura.
Esatto.
Che può in qualche modo mitigare gli effetti di un contagio.
Esatto. Questa peste è un punto chiave di passaggio tra la tarda antichità e il medioevo, perché ma questo accade in tutto il mondo mediterraneo, ma anche in Persia. Le città diventano molto più piccole, si impoveriscono, è una carneficina. In più questa peste torna ogni generazione, perché i figli delle persone che sono sopravvissute non hanno l'immunità, quindi quando torna 20 anni dopo, tipicamente ogni 20 anni torna e uccide i bambini, e quindi torna a intervalli regolari per il VI e per il VII secolo, continuando ad abbattere la popolazione. Quindi questo è forse uno di quelle io lo ritengo così, cioè un grado incommensurabilmente superiore di importanza rispetto a un passaggio costituzionale come il 476. Cioè, questo è un passaggio proprio di collasso della civiltà.
È quello che causa una vera e propria decadenza politico, culturale, sociale, demografica della penisola.
Esatto. L'Italia ai tempi d'oro dell'impero era arrivata ad avere forse 10-11 milioni di abitanti. La stima è che dopo la guerra greco-gotica e la peste di Giustiniano sono rimasti 3 milioni di persone. Parliamo di veramente di un'ecatombe. Ora, non aveva 11 milioni prima della guerra greco-gotica, probabilmente 7-8 milioni, ma parliamo di la popolazione più che dimezzata. Per questo dico che, a mio avviso, è la guerra più devastante mai combattuta sul territorio italiano. E segna un passaggio fondamentale. Quando arriveranno i Longobardi sono importanti perché i Longobardi arrivano subito dopo, cioè sostanzialmente i Bizantini sconfiggono i Goti alla fine, dopo questa guerra devastante, e finalmente si possono gloriare del fatto che hanno riconquistato lo scheletro dell'Italia. Solo che l'Italia oramai è devastata, le tasse non pagano un esercito sufficientemente grande da difenderla, le infrastrutture sono rovinate, le città, molte città sono state abbandonate, la situazione è post-apocalittica proprio, e arrivano i Longobardi invadono, ma i Bizantini, i Romani orientali non hanno la forza per sconfiggere i Longobardi, e i Longobardi, ahimè, non hanno la forza per sconfiggere i Bizantini. Quindi quello che succede è che l'Italia viene parcellizzata, viene divisa in due sfere di influenza, le città costiere tipicamente rimangono in mano romana, mentre il grosso del nord Italia e buona parte dell'entroterra, anche nel sud, viene conquistato dai Longobardi. Questo per la prima volta spezza l'unità politica della penisola. Fino adesso la penisola è sempre stata una entità politica, sempre stata governata da, diciamo, è stato periodo della guerra ovviamente, quando era contesa, ma non era divisa, era contesa. Questo spezza l'unità politica dell'Italia, e questo forse è un'altra, il 568 è un'altra possibile data di passaggio al Medioevo, se volete. L'ultima data che propongo è un'altra data può essere il 632. Cosa è successo nel 632? Arrivano gli arabi, sostanzialmente escono dalla penisola arabica e sconfiggono l'impero persiano e l'impero romano, conquistando completamente l'impero persiano e conquistando 2/3 dell'impero romano orientale. Questo ovviamente cambia completamente il paradigma. Con il tempo gli arabi all'inizio dell'VIII secolo arriveranno anche in Africa, l'Africa che i bizantini avevano riconquistato nel VI, e questa cosa non spezza l'unità dell'Italia, ma spezza l'unità del Mediterraneo. Cioè il Mediterraneo, che era sempre stato un'unica civiltà di scambi, all'improvviso diventa una frontiera tra due civiltà, cosa che è ancora oggi. Quindi è un passaggio molto importante.
Molto importante. Forse magari possiamo distinguere in un inizio di un medioevo locale per quanto riguarda l'Italia, o di un medioevo europeo per quanto riguarda, anzi più che europeo, mediterraneo, per quanto riguarda l'invasione degli arabi.
Esatto. Quindi queste sono forse le date che direi di topiche. Poi nessuno di questi eventi di per sé si svolge in un solo anno. Sono sempre dei processi, ma se possiamo dare dei processi di passaggio, questi tre passaggi penso siano i più importanti.
Sì, sono d'accordo, anche se non sono per niente. Allora, in questa ora e mezza circa avete potuto ascoltare la grandissima esperienza di Marco e la mia ignoranza, ed è anche rilevabile dalla percentuale dalla proporzione di parlato. Però ho trovato questa chiacchierata molto interessante, ed è stato un ottimo approfondimento per poter sapere qualcosa di più su questo periodo, che è sempre un po' incerto, anche perché di solito si studiano i Romani, poi si salta al Medioevo, e quello che c'è in mezzo non è mai così ben approfondito.
Esatto.
Anche se, per carità, a scuola si studiano Belisario, Narsete, sì, però mai
a questi
dettaglio.
Esatto, e direi, anzi, c'è proprio chi ama, questo è un po' un figlio il prodigo, la tarda antichità, perché chi ama tantissimo l'impero romano ovviamente trova questo periodo diverso dall'impero classico. Chi ama il Medioevo, il grande Medioevo, che è quello delle cattedrali, delle grandi città, delle fiere, delle università, che è quello sostanzialmente il Medioevo dall'undicesimo secolo in poi, di nuovo non riconosce questo come Medioevo, quindi si ritrova un po' in mezzo. Però penso che sia un periodo fondamentale per capire il passaggio, è molto interessante, si può apprendere tante cose da una crisi. Io penso che dalle crisi si possa apprendere di più che dai momenti di splendore, perché nei momenti di splendore non si può mai sapere se veramente siano gli uomini a essere grandi o le condizioni grandi, sostanzialmente. Io non sono così convinto che se avessimo messo, che so, Traiano nel V secolo avrebbe fatto molto meglio di chi viveva a quel tempo. Quindi studiare i periodi di crisi, secondo me, è utile anche per la modernità. Forse stiamo noi attraversando un periodo di crisi come intero Occidente, quindi dovremmo forse chiederci cosa si può apprendere più dalla crisi che dai momenti di splendore.
Sì, tra l'altro, proprio per parlare di crisi moderne, spesso l'esempio o il contesto delle invasioni, usando le virgolette, perché abbiamo imparato in questa chiacchierata di usare le virgolette quando si parla di invasioni, che le invasioni barbariche sono prese anche in questo periodo di crisi come un esempio della situazione migratoria che avvolge in quest'epoca il bacino mediterraneo, anche se va bene che la storia si ripete, ma mi sembra un pochino,
è un po' semplicistico,
ecco. Esatto, è un po' semplicistico, è un po' azzardato provare ad accostare direttamente questi i due fenomeni.
Sì, sono totalmente d'accordo.
Bene, allora, prima di iniziare a sfociare nel
esatto.
dibattito politico,
è il momento ideale.
È il momento ideale
per smetterla.
È il momento ideale per, a questo punto, a un'ora e mezza quasi di timer, possiamo un po' tirare le somme e salutarci
esatto.
e magari darci l'appuntamento a un prossimo crossover. Che chissà quando succederà, chissà di cosa parlerà, ma che io sono abbastanza ottimista sul fatto che prima o poi succederà, perché a me questa puntata è piaciuta molto, mi sono divertito, è stata molto interessante, e quindi spero si ripeterà
sicuramente con molto piacere. Invito chi è tra i miei ascoltatori di andare ovviamente a cercare il podcast di Barbero al Festival della Mente di Fabrizio, perché è straordinario, e ovviamente se voi state ascoltando sul podcast di Barbero potete andare a cercarmi su Storia d'Italia.
Assolutamente, cercate Storia d'Italia, mettetevi il follow, poi andate alla puntata 0, iniziate ad ascoltare quella puntata e ve la ascoltate una per una in sequenza, e vi assicuro che ne avete da ascoltare. Io vi lascio anche i miei contatti, i miei recapiti social, che sono sia su Twitter, sia su Instagram e sia su Facebook, Barbero Podcast, quindi facebook.com/barberopodcast, instagram.com/barberopodcast e twitter.com/barberopodcast. E anche Marco ha dei social, giusto?
Esatto.
Ti ho seguito oggi su Twitter.
Esatto, quindi ho visto Italia Storia, come te, quindi siamo allineati, Italia Storia su Facebook, Twitter e Instagram. E trovate anche il mio sito, ho un sito www.italiastoria.com.
Ecco, io sul sito ci sto lavorando da mesi, quindi non penso arriverà mai, visto il ritmo di lavorazione.
Va bene.
Allora, i saluti iniziali li ho fatti tu, quindi saluti finali stanno a te.
Ah sì, certamente, grazie a tutti che ci avete ascoltato fino adesso, veramente un grazie di cuore e alla prossima puntata.
Ciao.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.